Cambia la comunicazione, cambiano i tempi, cambia il coordinamento con gli enti locali e il Parlamento. Il nuovo DPCM con le regole fino a Pasqua però non ha grandi elementi sostanziali di novità, se non quelli legati ad una stretta sulla scuola. Si prevede la chiusura in zona rossa per tutti gli istituti di ogni ordine e grado e si concedono ampi margini di manovra ai presidenti di regione in fascia arancione o gialla per fare la stessa operazione. Dovrebbe essere, si spera, l'ultima stretta prima dell'avvio di una campagna massiccia di vaccinazione che dovrebbe, sempre incrociamo le dita, portarci fuori dalla crisi pandemica. Per il resto c'è un po' di politica e un po' di Sanremo, con platea deserta, richiami frequenti al tema del Covid, un appello per Patrick Zaki e ovviamente Ibra. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono le 6:31 minuti di mercoledì 3 marzo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp. Già ci si divide tra chi dice, è lo stesso metodo di Giuseppe Conte, avete fatto un DPCM che contiene delle strette. E il fatto che cambi la comunicazione poco cambia. Altri dicono, era necessario in questa situazione e appunto è un po' l'ultima stretta. Da che parte state? Si dividono anche i giornali, ovviamente, da quelli più filocontiani e quelli più, no, più vicini al nuovo governo. C'è Peter Bescapè in regia, c'è Giorgio De Luca in assistenza in redazione e direi che possiamo iniziare dalle voci proprio di ieri di questa conferenza stampa, nella quale l'altro elemento di novità è quello di comunicazione. Il Presidente del Consiglio non c'era Mario Draghi. C'erano invece Maria Stella Gelmini come Ministro degli Affari Regionali e Roberto Speranza. Gelmini:
non è il DPCM last minute. Il Presidente Draghi in particolare, ma tutta la maggioranza, hanno fortemente voluto un cambio di passo nei tempi e nel metodo.
Così dunque Gelmini, che spiega anche, è cambiato il metodo anche in termini di condivisione.
Vi è anche un cambio nel metodo, perché il DPCM è improntato alla massima condivisione possibile con il Parlamento innanzitutto, e io ringrazio tutti i gruppi parlamentari per avere contribuito alla stesura di una risoluzione che rappresenta la stella polare, la ratio alla quale abbiamo uniformato questo provvedimento.
Mi sembrano due le questioni al centro della scena. La prima è ovviamente quella della scuola ed è quella principale. Ci arriveremo tra un attimo, perché si sono alzate voci polemiche, per esempio dall'ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, per le scelte che sono state prese ieri. E l'altro punto critico, dal lato dei contenuti dico esclusivamente, è quello della possibilità di prendere bevande da asporto dalle enoteche fino alle 22, adesso era fino alle 18, da questo sono esclusi i bar ma sono comprese le enoteche. Su questo fronte i sindaci si dicono preoccupati, perché dicono ricominceranno le bevute in giro fino alle 22. Gli altri fronti quali sono? Sono come riassumeva Maria Stella Gelmini, sono in una questione di metodo, come si diceva, e in una questione di comunicazione. È stato avviato ieri, va annotato anche questo, un tavolo, una sorta di tavolo permanente di confronto con le regioni per la revisione dei sistemi di classificazione, i famosi 21 parametri dei quali abbiamo parlato all'infinito. Però andiamo sulla scuola, il ministro Speranza.
Questo ci ha portato, dopo aver ricevuto un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico, a determinare una scelta, ovvero che in area rossa le scuole di ogni ordine e grado saranno con didattica a distanza.
Così Speranza sulle zone rosse. Però c'è una questione che riguarda anche le zone e le fasce arancioni e gialle, perché in presenza di determinati parametri, in presenza di una situazione pandemica che si fa particolarmente difficile, i presidenti di regione avranno la possibilità di decidere la chiusura delle scuole. Questa è una sorta di copertura governativa, se volete, arrivata un po' su richiesta degli stessi presidenti di regione, anche dopo tutte le questioni giuridiche che ci sono state, ricorsi al TAR, contro ricorsi al TAR. Su questo la ministra Azzolina è molto, molto, l'ex ministra Azzolina è molto, molto critica.
Da stasera forse le dico che sono un po' più dispiaciuta, perché stasera si è messa un po' la pietra tombale sulla scuola con il DPCM.
Una pietra tombale addirittura, dice l'ex ministra Lucia Azzolina. Dice: guardate che con questa storia delle regioni arancioni e gialle non solo succederà che i presidenti di regione chiuderanno di più, ma è già successo.
Il presidente della regione Campania l'ho già fatto che nelle zone gialle ha chiuso
già, l'aveva fatto prima
ieri.
Del decreto
ha
però.
Già chiuso tutto da ieri, ma lui non è l'unico. In Puglia accadrà la stessa cosa, e accadrà la stessa cosa anche in altre regioni, perché è più facile.
E il tema è esattamente questo. Ne abbiamo dibattuto molto a lungo e infinitamente di questo tema della scuola. Ne abbiamo parlato moltissimo e lo ricorderete. Da queste parti abbiamo fatto una battaglia perché rimanessero aperte le scuole di ogni ordine e grado, almeno con una piccola quota di presenza dappertutto, perché i segnali che si ricevevano dal mondo dei ragazzi e non solo, e anche i dati che arrivavano e che sono arrivati dai luoghi, non l'Italia, nei quali si è effettuata una misurazione dell'impatto della didattica a distanza, erano particolarmente negativi dal lato dell'apprendimento, e poi c'è ovviamente tutto il fronte della socialità, e qua probabilmente si fa un passo indietro. Un passo indietro che è particolarmente pesante. Perché è pesante? Perché uno può anche dire: in questo momento le varianti si diffondono particolarmente tra i ragazzi, per carità, è un ragionamento giusto, e quindi in questo caso è giusto chiudere le scuole. Se avessimo tenuto aperte un po' più a lungo le scuole in presenza nella parte precedente della pandemia, tutto questo si potrebbe fare, per così dire, con una maggiore tranquillità. Del resto è quello che è successo in Germania, nella quale Germania le scuole sono state chiuse, se non vado errato, sono ancora chiuse in didattica in presenza a lungo da novembre, però nella parte precedente della pandemia non hanno chiuso quasi mai e hanno avuto un anno scolastico molto lungo, e dunque paghiamo adesso, come ovvio, gli errori fatti in precedenza. La Scicolone dell'Associazione Nazionale Presidi al TG3 ieri.
Noi riteniamo che le scuole continuino ad essere un luogo comunque sicuro. Poi se ci intervengono fattori che sono anche estranei, e quindi, come ad esempio potrebbe essere la virulenza della variante, capisce che le cose cambiano.
Così invece il viceministro Sileri, riconfermato.
Laddove il virus corre, è chiaro che non è solo la scuola che devi chiudere, ma anche altre attività, non dico non essenziali, ma anche quelle altre attività dove vi è rischio di contagio.
E qua torniamo un po' a quello che diceva e che avrebbe detto nelle scorse ore il ministro Bianchi. cosa ha detto il ministro Bianchi, cosa avrebbe detto, stando a quello che raccontano alcune delle persone presenti alle riunioni. Avrebbe detto: beh, però se mi chiudi le scuole, mi devi chiudere anche i centri commerciali, perché i ragazzi poi stanno in giro, escono e nei centri commerciali ci vanno, quindi se non si assembrano da una parte, si assembrano dall'altra. Questione della scuola ovviamente aperta, così come è apertissima la questione dei vaccini. Diciamoci chiaramente, qua abbiamo un problema. Il problema è che non riusciamo a vaccinare. Abbiamo un sacco di dosi ferme, soprattutto quelle di AstraZeneca sono bloccate. Non è solo un problema nostro, problemi simili li hanno anche in altri paesi europei. E però ci vuole un'accelerata. Su questo fronte si spera ovviamente nella nuova guida della campagna vaccinale, nelle nuove guide della campagna vaccinale, Gabrielli, Curcio e Figliuolo, il generale Figliuolo, vedremo come andranno le cose. Dall'altra parte si aprono delle crepe in Europa e queste crepe le aprono l'Austria e la Danimarca, che annunciano un accordo con Israele. Occhio! Perché oggi molti giornali e molti media titolano dicendo che l'Austria e la Danimarca mandano a quel paese l'EMA e l'Europa. Guardate, non è così. Hanno stretto un accordo futuribile che riguarda i vaccini di seconda generazione, su cose che partiranno fra 6 mesi, fra 1 anno, non si sa esattamente quando, perché erano sotto pressione all'interno, dal punto di vista della sotto pressione popolare, i capi dei governi danese e austriaco hanno detto: beh, dobbiamo far vedere che facciamo qualcosa, e quindi facciamo questo accordo con Israele per i vaccini di seconda generazione. Per i vaccini che devono arrivare adesso, sempre all'Europa si rivolgono, non è che si rivolgono a qualcun altro. Qua si continua a parlare di questo vaccino russo, dello Sputnik. Perché non lo prendiamo? Tajani.
L'Unione Europea si muova per parlare non soltanto con le imprese. Ieri per fortuna hanno siglato un altro contratto importante per acquistare altri vaccini, ma se serve trovare un accordo anche con i russi per utilizzare lo Sputnik.
E però nota giustamente l'ex ministra della salute Beatrice Lorenzin, guardate, e lo abbiamo raccontato anche ieri, guardate che i russi, lo Sputnik, quelli che producono lo Sputnik, non hanno nemmeno sottoposto le loro ricerche all'Agenzia Europea per il Farmaco. Cioè, cosa succede? Che quando uno produce un vaccino o un qualsiasi farmaco, se lo vuole far approvare per il mercato europeo, perché è un suo interesse farselo approvare, cosa fa? Sottopone il materiale. Gli dice: guarda, gli studi che provano che il mio farmaco funziona sono questi. Li potresti prendere in esame? Per gentilezza, a quel punto l'EMA parte, fa le sue analisi e a un certo punto decide. Però i russi questi documenti non l'hanno portati, c'è poco da fare, Lorenzin.
Ma se i russi, perché non fanno l'application form in Europa e ce lo vendono, invece vanno dai singoli paesi a fare che cosa? Una lottizzazione geopolitica. Cioè stanno utilizzando questa storia per la guerra fredda sulla pelle dei cittadini europei, e questa è una cosa che indigna.
Ancora Sileri.
Ma noi lo stiamo facendo ad esempio con Reitera.
Sì, ma Reitera arriverà tra 6-8 mesi, cioè non è una cosa che arriva in tempi rapidi.
No, non ciò che farà Austria e Danimarca, arriverà forse dopo l'estate, anche questo. Cioè non è che stanno facendo qualcosa di diverso che l'Italia non abbia già messo in cantiere. Cioè noi abbiamo finanziato con oltre 70 milioni di euro diciamo un'azienda italiana che produrrà il vaccino. Non è diverso da ciò che stanno facendo loro.
Chiede un ascoltatore, ma quindi secondo lei l'Europa si è comportata bene, cioè si è mossa bene o si è mossa male? Allora, qua bisogna, come al solito, no? La semplificazione estrema su questi temi serve a poco. L'Europa è in ritardo, l'Europa ha fatto bene, l'Europa ha fatto male. È ovvio e evidente a tutti che ci sono stati dei ritardi, però se non ricostruiamo il come mai ci sono stati questi ritardi, non riusciamo a comprenderle le cose. Come mai ci sono stati questi ritardi? Perché? Perché fino a 3-4 mesi fa, 5 mesi fa, mai avremmo pensato che sarebbe stato possibile avere un vaccino, dei vaccini così funzionanti in tempi così rapidi. Cosa succede? Che l'Europa deve prendere delle decisioni che riguardano 27 paesi. Questi 27 paesi hanno delle sensibilità diverse e queste sensibilità diverse comprendono, per esempio, il tema dello spreco di denaro. Vi immaginate che casino infernale avremmo fatto tutti quanti se l'Europa si fosse impegnata a comprare dei vaccini che non funzionavano? E invece funzionano e adesso ci troviamo a parlare dei ritardi. La questione dell'EMA. Perché approva così poco rapidamente? C'è un tema regolatorio, certamente, su quello Bruxelles ha promesso di intervenire, secondo me tardivamente su questo fronte, ossia dare la possibilità all'Autorità Europea per il Farmaco di approvare in emergenza alcuni farmaci o alcuni vaccini, come per esempio succede per l'autorità americana. E però tenete presente che l'EMA deve decidere consultandosi con i rappresentanti di 27 paesi, i quali, ognuno di questi 27 deve dare la sua approvazione, mentre l'autorità americana è un'autorità centralizzata. Quindi quello che dico è che non è che non ci siano i ritardi, e però dobbiamo andare anche all'origine di questi ritardi e fare una riflessione su da dove partono questi ritardi. Arcuri, il povero Arcuri, lo difende Bassetti, il professor Bassetti.
Come nelle squadre di calcio, se una squadra di calcio non fa punti, l'allenatore paga probabilmente non solo per colpe sue, ma probabilmente per tanti altri. Così probabilmente credo che Arcuri abbia pagato colpe non solo sue, ma di molti altri, quindi purtroppo ha fatto un po' da parafulmine.
Ha fatto un po' da parafulmine, un po' l'interpretazione viene data in queste ore, è un po' curioso, devo dire la verità, dopo che tutti, il 90% delle persone che abbiamo sentito hanno massacrato Arcuri costantemente. Poi adesso non abbiamo l'audio, però c'è anche un Pierpaolo Sileri che diceva, beh, tutto sommato questo cambio della guardia non è male, sono sicuro che il generale Figliuolo farà bene. Ma come, eri il vice ministro della salute prima, ma dovevi dirlo proprio pubblicamente, dovevi dire cacciate Arcuri se eri convinto che non funzionasse. È il vice ministro della salute, ma abbi pazienza. Cosa facciamo? Gli diamo un elementino di Sanremo? Vabbè, Ibra è sempre Ibra, sempre esagerato, eccolo qua.
Benvenuto.
Buonasera Ama.
Buonasera.
Buonasera Italia, un onore essere qua, ma anche un onore per te avermi qua,
Standard, direi quasi standard, un onore per te avermi qua. C'è stato un appello di Amadeus per Patrick Zaki, ma molto semplicemente questione della quale abbiamo parlato lungamente oggi, tra l'altro magari se avremo tempo, visto che abbiamo ospite il sindaco di Bologna Virginio Merola, molto sarà concentrato su Covid perché da domani Bologna diventa zona rossa, però una domanda su questo ragazzo egiziano studente dell'Università di Bologna al quale Bologna ha concesso la cittadinanza onoraria, beh, mi sembra giusto farlo in omaggio a questo ragazzo al quale hanno inflitto altri 45 giorni di carcere. C'era una pausa.
Mattino.
Caro Spezia, mi sembra di rileggere il Gattopardo. Han cambiato tutto per non cambiare nulla.
Spezia, buongiorno. Credo che l'unica soluzione sia aumentare il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, che comminino un maggior numero di multe, così la gente capirà quando viene presa nel portafoglio.
Io non capisco come mai questo accanimento sulla scuola. Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, agli inizi della pandemia, quando chiuse tutte le scuole, tutti i ragazzi a casa, però il resto era tutto aperto.
All'inizio della pandemia non era proprio così, ma proprio inizio, dice lei, perché in realtà poi dopo siamo andati in lockdown. c'è un tema, eh? C'è un tema su questo. Anzi, vi invito a intervenire perché il dibattito su questo resta aperto. Ha fatto discutere tantissimo nei giorni scorsi. Vi ricordate, ne abbiamo parlato in rassegna stampa. La notizia l'aveva data il Sole 24 Ore. Una notizia attesa, ossia che interpellata dall'ospedale San Martino di Genova, nel quale 14 operatori sanitari si erano rifiutati di vaccinarsi e avevano contratto il Covid, l'INAIL ha risposto che anche se hanno deciso di non vaccinarsi, si tratta di infortunio sul lavoro. Potete immaginare la perplessità che suscita su tutto questo. Ovviamente INAIL non poteva far niente di diverso. Perché? Perché non esiste l'obbligo vaccinale e non esistendo l'obbligo vaccinale dal punto di vista regolamentare, dal punto di vista legale non avrebbe potuto fare nulla di diverso. Ci vorrebbe una legge, ci vorrebbe forse una legge sull'obbligo vaccinale per determinate categorie. È necessario oppure no che per gli operatori sanitari, per esempio, ci sia l'obbligo vaccinale? Ed è possibile? È pensabile una cosa di questo genere? Torniamo a parlarne perché alla fine il discorso si riduce a questo. Cioè si riduce, no, in realtà si allarga a questo. Laura Palazzani torna a noi, vicepresidente vicaria del Comitato Nazionale di Bioetica. Buongiorno Palazzani.
Buongiorno.
Eccoci qua, eccoci qua. Su questo tema voi ne avevamo già parlato esattamente da questi microfoni, però mi fa piacere tornarci perché resta, come vediamo, di attualità e come era prevedibile, resta di attualità sulla scorta di quello che succede in cronaca. Come vi esprimete voi su questo punto?
Guardi, lei giustamente si riferisce al passato, cioè noi ci siamo espressi a fine novembre del 2020 e già gli scenari stanno cambiando naturalmente perché diciamo che i nostri documenti dovrebbero essere, come qualcuno li ha definiti, documenti viventi che si adattano alle situazioni. Noi all'epoca avevamo detto no all'obbligo da un punto di vista giuridico, cioè l'obbligatorietà rimane sul piano morale, sul piano deontologico, ma non chiedevamo la legge. Ma non abbiamo detto un no assoluto, abbiamo detto dipende dalla disponibilità di vaccini e dalla situazione pandemica, oltre che dalla insostenibilità sociale di alcune situazioni. E probabilmente ci stiamo arrivando, perché le varianti e tutte le varie problematiche che si stanno presentando oggi, stiamo riflettendo sull'obbligatorietà per alcune categorie professionali, come già all'epoca lasciavamo aperta questa strada, cioè non pensavamo all'obbligo per tutti, ma l'obbligo per alcune categorie professionali. È ovvio che le prime a cui pensavamo erano i medici e infermieri, ma potrebbero non essere solo queste, anche gli insegnanti, docenti universitari, cioè tutti coloro che hanno un ruolo all'interno della società essenziale, non sostituibile, e che quindi hanno un dovere, in qualche modo morale, deontologico, ma anche giuridico, di vaccinarsi. Peraltro sul luogo di lavoro c'è anche il fatto che il datore di lavoro deve garantire la sicurezza nel contesto del lavoro. Questo già da un punto di vista giuridico me l'ha detto in modo molto chiaro. Sì. E quindi il problema si ripropone, perché in un ambiente come quello dell'ospedale è chiaro che se l'operatore non si vaccina, l'ambiente non è protetto e non sono protetti i pazienti. Quindi credo sia veramente molto grave questo.
È molto grave, dite voi. Quando emetterete il vostro nuovo parere?
Stiamo lavorando adesso, il 12 di marzo avremo una nuova stesura dei pareri sui vaccini, cercando di mettere in luce gli aspetti più urgenti, e questo è uno degli aspetti. Poi anche un altro tema di cui vogliamo occuparci è quello del patentino di immunità, di cui si sta molto parlando ed è molto sensato pensare a questo come una sorta di incentivo, però anche delle problematicità.
Sì, sì, ne abbiamo parlato di questo, ne abbiamo parlato un po' l'altro giorno. Anche là c'è un tema collegato all'obbligo vaccinale, cioè non essendoci, sì, l'obbligo vaccinale, tu non puoi dare un patentino perché rappresenterebbe una compressione dei diritti nei confronti di chi non si fa il vaccino, in sostanza. Ho capito,
esatto,
bene?
Di chi non si fa perché non ha accesso al vaccino. Abbiamo delle categorie, quindi non tutti sono vaccinati ancora. E a chi non può fare il vaccino, cioè le persone fragili che per varie ragioni patologiche non possono farsi il vaccino. Ma una ragione che ci ferma un po' sul problema del patentino è il fatto che non abbiamo dati scientifici che dimostrino che chi è vaccinato non trasmette il virus. E questo secondo me è l'argomento più forte contro un passaporto di immunità. Perché il passaporto di immunità nasce dall'idea che noi comunque dobbiamo ridurre il contagio nel mondo, no? Perché è evidente. Sì. Ma se noi non siamo sicuri che il vaccinato trasmetta o non trasmetta il virus, perché non è stato sperimentato questo? Hanno sperimentato i vaccini, ma non hanno sperimentato che se i vaccinati trasmettano meno il virus. Quindi tutti coloro che sono vaccinati devono mantenere mascherina, distanziamento e igiene delle mani. Questo è un obbligo proprio che c'è scritto nel consenso informato alla vaccinazione, proprio per questa ragione. E allora siamo un po', insomma, in una situazione di grande incertezza, sì, in generale. Però in tutto ciò penso che il tema dell'obbligo nell'ambito sanitario, visto che i rifiuti sono stati non tantissimi ma sufficienti per poter porre un'attenzione specifica. La Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici ha sanzionato, ha modificato il lavoro di chi non si è vaccinato, perché non può più stare a contatto con i pazienti, li ha sanzionati e sta ripensando il codice deontologico per rimettere, per inserire esplicitamente l'obbligo del vaccino in caso di pandemia, e credo che questo sia un passaggio assolutamente doveroso.
Pensa che questo possa entrare in conflitto con, per così dire, possa creare dei problemi a livello di ricorsi, un conflitto con la Costituzione, che dice?
Ma non lo so, questo, la Costituzione è molto chiara e quindi ci dovremo misurare con l'articolo 32 della Costituzione, perché in fondo prevede l'obbligo per legge, quindi però le categorie professionali hanno anche la loro obbligatorietà all'interno del codice, interno alle categorie professionali. Quindi il problema va esaminato a diversi livelli, a livello morale, a livello deontologico e a livello giuridico. È chiaro che se il Parlamento decide di emanare una legge sull'obbligo degli operatori sanitari, il discorso è chiaro, chi rifiuta deve uscire dall'ordine, sostanzialmente non può più operare, e questo io credo che sia un punto su cui sì, bisognerà tornare a riflettere. All'interno del comitato sì, non ci siamo espressi perché c'erano linee un po' contrapposte su questo punto. Lei capisce che chi ha una, noi siamo pluralisti all'interno del comitato, quindi chi ha una posizione più liberale è un po' contro in genere all'obbligatorietà, nella speranza, perché quella è la speranza, che ci sia un'adesione spontanea. Sì. Devo dire che dal punto di vista dei cittadini l'adesione sembrerebbe essere molto elevata alla richiesta di vaccino, perché tutti capiscono che è la strada per uscire dalla pandemia. Cioè, è chiaro, ci esponiamo forse a qualche rischio, ma insomma il rischio di prendere il Covid è nettamente superiore al rischio dei vaccini, quindi questo sta inducendo molti a fare la vaccinazione. Dovrebbero anche, dal mio punto di vista, iniziare quella campagna che avevano preannunciato di informazione ai cittadini sui vaccini. Io non l'ho ancora vista iniziare.
No.
Mi sembra molto strano questo.
Questo è un tema. Io penso, ho l'impressione che un po' come mi dava l'idea lei, no? Che la campagna per i vaccini si stia di fatto facendo da sola, la campagna di informazione si stia facendo da sola, con l'idea che una volta che siamo vaccinati se ne esce. Vedremo. La ringrazio, Laura Palazzani, vicepresidente vicaria del Comitato Nazionale di Bioetica, per averci aiutato a mettere a fuoco qualche punto sul dibattito in merito all'obbligatorietà del vaccino per alcune categorie. GR24, ci ritroviamo subito dopo. Se volete continuate a intervenire, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, i nostri social, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, dal quale andiamo anche in diretta video, e su questi temi rimaniamo costantemente, quindi siamo là, ci potete trovare, ci potete scrivere. A tra poco.